Buonasera a tutti, siamo in diretta, è lunedì 11 novembre, 11/11/2024, con la nostra, credo, 21esima puntata di Bar delle Verità. Allora, stavamo chiacchierando in attesa che un po' di ospiti si collegassero, siamo già in 21, abbiamo deciso di cominciare. Nella chat del canale Telegram al Bar delle Verità ci sono di solito alcune richieste durante la settimana di argomenti che interessano le persone. Che se ce ne mettono prima ci fanno piacere, o meglio lo fanno a Davide, perché io comunque, anche se mi date un mese, non avrei la capacità di sviluppare il tuo discorso. Comunque, a Davide, gli fate un piacere perché così si prepara prima, ma anche se non ne ha bisogno, diciamolo. E poi possono venire fuori anche gli argomenti in diretta, che secondo me sono i più interessanti perché c'è l'interattività e quindi è bello vedere non tanto la risposta, sì, anche la risposta, ma anche il metodo, l'approccio che Davide utilizza, perché poi uno può in qualche misura, come si dice, imparare a pescare. Se dai un pesce a un uomo lo sfami una volta, se gli insegni a pescare lui si sfamerà tutte le volte che vuole. Comunque, parlando di quella chat, ciao Davide,
Buona, ciao Alberto.
interrompimi pure se vuoi. No, parlando di quella chat, volevo dire una cosa che non pensavo avesse un grandissimo valore, invece Davide giustamente ha detto dilla. C'è qualcuno che ha citato la serie Netflix che parla del caso del principe Vittorio Emanuele, che è quello che, diciamo pure involontariamente, ma ha causato diciamo, tutta la storia del dottor Hammer e poi anche della nuova medicina germanica. Quindi la famosa eterogenesi dei fini, cioè se parte una cosa con uno scopo, si ottiene uno scopo totalmente diverso, o se vogliamo dire in maniera più, diciamo così, in maniera di fede, possiamo dire che Dio lo scrive dritto anche sulle nostre righe storte. Perché l'ho citata? L'ho citata perché io ho visto qualche mese fa due serie a breve distanza una dall'altra, e una è quella del caso Yara Gambirasi, la ragazzina di 14 anni che è stata uccisa, era una atleta, una ginnasta, cioè aveva la passione della ginnastica, corpo libero, e è andata una sera in palestra, poi non l'hanno più trovata, e lì c'è stato tutto il caso delle analisi del DNA, eccetera, e hanno incastrato questo povero Bossetti, mi confondo con Bassetti, ma però Bossetti.
Bastetti è quello
Esatto, però andrebbe incarcerato per altri motivi. Questo qui invece è incredibile e la serie è fatta molto bene perché non le manda a dire e fa numerosissime volte il nome della procuratrice che, a dispetto di tutte le leggi, ha fatto proprio un'azione sporca, tanto che oggi c'è addirittura un'indagine della procura di Venezia contro di lei perché ha addirittura cancellato delle prove. E poche settimane dopo ho visto invece la serie che parlava del caso del principe Vittorio Emanuele, che non so se lo sapete, ma è stato quello che, perché era ubriaco, perché si sentiva offeso, perché pensava che gli avessero fregato il canotto, eccetera, ha sparato contro una barca dentro la quale dormiva il figlio del dottor Hammer, quindi Dirk Hammer, il quale è stato colpito alla gamba, ha avuto 4 ore di perdita di sangue alla gamba perché i soccorsi ci hanno messo 4 ore per arrivare, e da luglio a agosto che è stato colpito, è andato in ospedale, gli hanno prima amputato la gamba e nel giro di 3-4 mesi è morto. Lì c'è stato un processo invece in cui, grazie alle amicizie, ovviamente delle logge massoniche a cui apparteneva e forse appartiene tuttora Vittorio Emanuele, sono riusciti a fare un processo farsa in cui è stato assolto. Non sono stati ascoltati dei testimoni che si erano presentati per dire sì, io l'ho visto sparare, sì, io so che è stato lui, eccetera, eccetera. E sono state fatte discussioni su argomenti totalmente secondari. La cosa che però fa veramente salire il fumo alle cervelle è questa. A un certo punto un procuratore sull'area di Potenza, il procuratore Woodcock, spicca un mandato di arresto per il principe, per altri motivi che non c'entravano con quelli, tipo frode fiscale, qualcosa, e per un'occasione strana lo vanno a prelevare e lo mettono in galera per 2 o 3 giorni. Nella galera in cui si trovava c'erano delle telecamere nascoste e hanno registrato, e nella serie televisiva lo fanno anche vedere e sentire con i sottotitoli, che lui dice: sì, sono riuscito a fregare i giudici francesi quando mi hanno assolto, ma io ero colpevole. Non so se dice io ero colpevole, ma qualcosa le dice, li ho fregati sostanzialmente, ho sparato io, ma li ho fregati i giudici francesi. La cosa ancora più incredibile, e questo la dice lunga sulla sfacciataggine che hanno certi poteri, è che l'intervistatore in questa serie, che parla del crimine di Hammer, intervista anche lo stesso principe Filippo, l'autore, e con molta paura, perché non è uno che va in casa sua e gli dice tu brutto deficiente, sei assassinato un ragazzo, non vuoi ammettere. Lo intervista un po' in ginocchio, come si fa con i potenti, gli dice sì, però le registrazioni fatte nel carcere di Potenza. E lui dice ma non mi ricordo, poi io non ho mai sentito quelle registrazioni, cioè nicchia. Messi a confronto le due cose, sono veramente una cosa che fa ribollire il sangue in un primo momento. Poi, perché vedi, da una parte un innocente che fanno di tutto per incastrarlo perché serviva un colpevole. Secondo qualcuno serviva anche perché non si cercasse più, perché magari chi era il vero colpevole doveva essere difeso. O forse perché serviva un colpevole e basta. Dall'altra parte invece uno che è chiaramente colpevole, anche involontario, perché non credo che volesse uccidere nessuno, che viene tranquillamente assolto. Dimmi Davide.
Allora, io la vicenda del processo a Vittorio Emanuele la conosco bene perché ho letto il libro della figlia maggiore di Amer, la sorella di Dirk, che si è battuta praticamente per tutta la vita per avere giustizia.
C'è in quella serie. Era stata eletta Miss Germania l'anno prima.
Era stata eletta candidata di Miss Germania a Miss Universo. Sì. E lei era una modella abbastanza famosa, cioè stava iniziando la sua carriera di modella, insomma, che tra l'altro è stata interrotta da questo evento. E allora il processo è stato sì una farsa, perché una serie di testimoni, come hai detto tu, dell'accusa non sono stati ascoltati. È stato ascoltato soltanto Nicola Pende, che era quello che è uscito dalla barca per primo e ha visto Vittorio Emanuele, ha visto che sparava, e teoricamente sarebbe dovuto bastare quella testimonianza per condannare Vittorio Emanuele, perché era una testimonianza oculare di una persona in perfetto stato psicofisico.
Esatto.
E invece niente. E dall'altra parte invece hanno fatto diverso tempo a ascoltare diversi personaggi che non c'entravano niente con la vicenda, e però erano tutti nobili e dicevano quanto era bravo e buono Vittorio Emanuele, una persona così mite poteva aver fatto una cosa del genere, assolutamente, no?
Esatto.
Quindi alla fine, poi la cosa grave è che il processo è stato fatto alla Corte dei Conti di Francia, che è il più alto organo. Cosa, scusa Alberto?
No, esatto. Nel film, nella serie, tutte queste cose sono dette molto chiaramente. Devo dare onore a Netflix, che per altre cose non mi piace, però in queste sono stati onesti, le hanno dette tutte.
Ha seguito il libro, credo che abbia seguito il libro di Birgit, in cui tra l'altro lei non parla praticamente mai del dottor Amer, della nuova medicina. Ne accenna solo in un certo momento e dice che da questa vicenda suo padre ha sviluppato una teoria sulla salute che ha fatto del bene a tantissime persone. Semplicemente questo dice. E comunque era la corte più alta di Francia, quindi una sentenza lì non è più neanche appellabile. Cioè, era appellabile, ma non sarebbe cambiato il verdetto comunque, cioè lui comunque in galera non sarebbe andato. E quindi lui anche, vedi che dopo si è permesso anche di dire pubblicamente sì, sono stato io, li ho fregati, perché tanto non si può fare più niente a questo punto.
Beh, non tanto pubblicamente, lui era in galera per una notte o due e l'ha detto...
Era di con due o tre persone adesso non mi ricordo.
Probabilmente se avesse saputo che era registrato non l'avrebbe detto, non credo che sarebbe arrivato da tanto, però il fatto è che quella registrazione c'è e non è stata tenuta in conto, è una cosa assurda.
Vedi che i potenti ragionano, cioè loro ragionano sapendo che per loro la giustizia funziona in maniera diversa rispetto alle persone normali.
Sì. Allora, stavo raccontando un'altra cosa, poi torniamo a parlare di medicina di Amer. Quando io ho cominciato a fare un po' di divulgatore di incontro di informazione nel 2010, quando ho scritto il libro Ingannati, mi sono accorto che era, diciamo, relativamente facile avere un certo seguito se si punta ai sentimenti un po' peggiori, cioè puntare il dito contro questo o quel criminale è una cosa che ottiene facilmente molto consenso, perché... A tutti fa piacere, siccome tutti noi sappiamo di non essere perfetti, a partire da me, sulla Bibbia c'è scritto 7 volte al giorno pecca l'uomo giusto, figuriamoci quello ingiusto, sapere che qualcun altro è ingiusto ci consola un pochino, quindi andare a puntare il dito contro chi ha fatto delle porcate è una cosa che in qualche misura ci fa comodo, E l'ha detto anche qualcun altro, insomma, è molto più facile avere audience parlando male di qualcuno che parlandone bene.
Sì, e ma quindi, perché fai anche leva su sentimenti bassi, come la vendetta, la paura, che poi sono i sentimenti su cui fa leva la televisione e il mainstream, no, alla fine.
Esatto, però non è quello, sì, però non era quello il mio scopo. Anna Maria dice non sento nulla, è sparito l'audio. Tu mi senti?
Io ti sento, ti sento benissimo oggi, nel senso che intanto si sente tipo un beep, però si capisce tutto, si sente.
Adesso riprovo con la cuffia, appena smetto di dire queste cose riprovo con la cuffia, perché io ciclicamente ci riprovo. No, per cui cerco sempre, per quanto possibile, di stare nel giusto mezzo fra denunciare le malefatte, questo c'è poco da fare, però senza mai infierire o fare leva sui sentimenti bassi delle persone, mettiamola così, perché alla fine... Alla fine, se vogliamo crescere, se vogliamo maturare, se vogliamo che questa esperienza terrena sia servita a qualcosa, alla fine dovremmo cercare sì di non mettere la testa sotto la sabbia, ma vedere la verità. Poi la giustizia ci penserà qualcun altro, cioè, per carità, andrebbe applicata anche qui. Però, insomma, farsi il sangue amaro per tutto il crimine che c'è nel mondo, meglio di no. Meglio fare noi.
Allora, come hanno detto in tanti, la giustizia non è di questo mondo, o almeno questo mondo ha un tipo di giustizia che diciamo, a volte funziona e molte volte no, come abbiamo visto. Però, per esempio, anche la vicenda stessa partita di Dirk Hamer, e ci sono state due reazioni, se vogliamo, molto diverse tra il padre, cioè tra Hamer, dottor Hamer, e la sorella. Cioè, la sorella veramente per decenni è andata avanti con un modo veramente rabbioso di cercare la giustizia, no? Che si può capire tranquillamente, però fatto sta che lei sostanzialmente ha speso la vita dietro a questa cosa, ha rinunciato ai suoi sogni, ha rinunciato alla sua carriera per cercare questa giustizia che alla fine non ha neanche ottenuto. E invece il dottor Hamer, vedete cosa ha fatto invece? Ovviamente anche lui ha sofferto, ovviamente anche lui all'inizio ha cercato giustizia, al processo ha parlato anche lui, non so se si è visto nella serie, si è visto che parlava anche Hamer al processo?
Mi sembra di sì, ma non mi ricordo, sai?
Sì, hanno fatto parlare anche lui, e più che altro dal punto di vista medico, gli hanno detto come aveva trovato suo figlio, come era peggiorato e tutto. Però poi lui ha voltato pagina, già da molto prima aveva voltato pagina lui, perché aveva cominciato a diciamo, cercare di capire che cosa di buono si poteva trarre da questa tragica vicenda. E veramente bisogna dire che l'ha trovato qualcosa di buono.
Allora, caro il mio Davide, non so se tu hai avuto modo di guardare nelle richieste, che partirei da quella. Sì. Abbiamo una l'Anna che chiede se si può parlare di come affrontare una ernia inguinale in un giovane di 30 anni, forse un po' poco, vediamo se c'è Anna online adesso, sì, mi sembra che sia lei, se vuole parlare e dire qualcosa di più oppure...
Allora, spiego un po' come viene il processo dell'ernia inguinale. L'ernia inguinale riguarda la muscolatura sostanzialmente, la muscolatura... che sostanzialmente tiene l'intestino, okay? Quindi addominali, principalmente la muscolatura degli addominali e poi sotto le linguine e così via. E, allora, se questa muscolatura è efficiente, l'intestino sta al suo posto. Se questa muscolatura è poco efficiente, addirittura non c'è, è stata strappata, l'intestino può uscire, perché la pressione che abbiamo nell'addome è abbastanza elevata. È più alta ancora di quella che abbiamo nel torace. E quindi, diciamo, se ha spazio, l'intestino se ne va, sostanzialmente, perché proprio c'è questa pressione.
Allora, scusa, ernia sta a indicare una fuoriuscita di un tessuto dalla sua naturale sede, ok?
Esattamente. E in questo caso l'intestino.
Ok.
Allora, può succedere che si lacerino queste fasce muscolari, si lacerino per varie ragioni, per esempio, anche ragioni intendo fisiche, per esempio mia sorella più grande, da quando ha avuto la seconda figlia, quindi durante il parto, può succedere che, sai, lo sforzo del parto porti a strappare alcune di queste fibre muscolari. E quindi lei, da quando ha avuto sua figlia, che adesso sono passati quasi 30 anni, ha questa ernia inguinale, cioè ogni tanto le esce e lei glielo ributta dentro. Quindi, però, diciamo,
in che modo la ributta dentro?
Con la mano, lo schiaccia dentro.
Ah.
Sì.
Ah, io non so.
Ma c'è un sacco di gente che fa così, E ti dico, lei va avanti da 30 anni, così, quindi non è un problema, cioè non causa una disfunzione alla funzionalità intestinale. Certo, devi rimetterla ogni volta dentro, perché sennò quando arriva lì poi il bolo c'è un problema, però te ne accorgi quando esci, quindi...
Scusa un attimo, ma ernia inguinale, ernia vuol dire fuoriuscita dal suo naturale sito, ma è sempre dell'intestino o anche di qualcos'altro?
No, l'ernia può essere qualcos'altro, puoi fare la famosa ernia alla schiena, no? Quando esce questo liquido intravertebrale, anche lì in soluzione, ma anche in altri posti si parla di ernie. Quando fuoriesce dalla sua sede sostanzialmente un organo o un tessuto, parlano di ernie. Quindi può esserci una lacerazione meccanica, come in questo caso, oppure un incidente. Incidente che in qualche modo viene tranciati con le cose, poi fanno fatica a ricostruirsi. Oppure può essere un conflitto. Io penso addirittura che casi come mia sorella, in realtà poi col tempo il muscolo si sarebbe ricostruito, però siccome è facile fare una svalutazione in quel punto, proprio perché ti esce l'ernia, e allora un po' recidivi sempre, capite? E quindi non porta mai a compimento il processo, perché sennò col tempo comunque anche le fibre muscolari si riformano, no? E quindi oltre alla causa meccanica c'è anche una causa conflittuale, ovviamente. Lì, essendo fibre muscolari, è una svalutazione. Quindi può essere una svalutazione o, come probabilmente nel caso di mia sorella, locale, nel senso che il conflitto è dovuto al sintomo stesso, oppure può essere una svalutazione, diciamo, traslata. Quindi una svalutazione in relazione, in quella zona, diciamo, siamo vicini alla zona sessuale. Quindi può essere un qualcosa che vagamente ha a che fare con quello. O una svalutazione a causa di problemi che si hanno dentro. Ti hanno detto che hai problemi intestinali, tu ti svaluti in quella zona, no? Per dire. Comunque cosa succede? Come tutti i muscoli, fase attiva, fai necrosi. E se tu porti a compimento il processo, alla fine hai ancora più muscolo di prima, quindi è rafforzata quella zona. Però, come sapete, può succedere che tu entri in circoli di recidive che non fanno mai andare a compimento il processo. E se tu quindi rimani tendenzialmente in fase attiva, cioè stai in fase attiva, fai necrosi, poi magari fai una soluzione parziale, comincia la ricostruzione, ma subito dopo torni in fase attiva e rifai necrosi, e cosa succede? Che tira e molla, e questo tessuto alla fine ce n'è ben poco di questo muscolo, di queste fibre muscolari. E quindi cedono, non sono più in grado di trattenere dentro l'intestino, e quindi ogni tanto cedono, e quindi è tutto lì. Però, diciamo, non è una cosa che neanche la medicina dà particolare terrorismo. Anche fare l'eventuale operazione si può anche fare, nel senso che ti rinforzano un po' quella zona artificialmente, così che non esce più l'intestino, quindi non vanno a toccare organi vitali. Quindi è anche un'operazione che si può prendere, una delle operazioni che si può anche prendere in considerazione.
Scusa se ritorno sull'argomento, ma visto che non abbiamo tanti argomenti, possiamo approfondire un po' di più. Io capisco l'aspetto meccanico dello sforzo, in cui per qualche motivo, o durante il parto, lo capisco benissimo, avendo avuto 4 figli, so qual è lo sforzo che queste povere mamme fanno. Però l'aspetto invece della svalutazione, cosa del genere, non capisco il significato biologico dell'ernia, perché dovrebbe uscire dal suo sito?
L'ernia non è il significato biologico, l'ernia è una conseguenza di un processo in cui hai fatto troppe recidive.
Perché
se facessi un singolo conflitto, come ti ho detto, alla fine ce l'hai rafforzata quella zona, quindi non hai nessuna ernia. L'ernia ce l'hai a lungo andare, se continui a recidivare, soprattutto tendenzialmente restando in fase attiva. Perché poi le persone che hanno ernia inguinale generalmente non è che hanno male in quella zona. quindi il processo rimane tendenzialmente in fase attiva e quindi assottigli la fibra muscolare e dopo un po' non ce n'è più.
Ok.
Sai, quando tu i processi hanno un senso biologico se fanno un loro decorso, diciamo, più o meno regolare. E sai anche tu che se fai troppe recidive, tira e molla, anche il senso biologico un po' si perde.
Sì.
Io faccio sempre l'esempio della ferita, no? Anche tu hai fatto, no, con i bambini, cioè ok, la ferita la tagli, si rimargina, meraviglioso, bellissimo, però se tu sei scemo e ogni volta che si sta rimarginando tu la riapri con la ferita, capisci che dopo un po' c'hai su un bozzo e in più la pelle, oltre ad essere brutta, non è neanche più tanto efficiente.
Certo.
Dici, a livello di funzionalità, di sensorialità e tutto.
Scusa, mi senti Davide?
Sì, sì.
Ah, perfetto, sono con la cuffia.
Ti sento diversamente da prima, un po' più acuto, però non fa più quel beep, quindi probabilmente...
Okay. La cuffia è tornata. Perfetto, ho visto Renato che voleva parlare.
Sì, anche Anna Maria l'avevo visto che voleva parlare.
Ah, me la sono persa questa. Va bene ragazzi, non abbiamo altre richieste della settimana, quindi sì, adesso...
Allora, in realtà informo. Ci sarebbe Jerry che voleva parlare di un argomento, però... Adesso sentiamo anche le altre persone, magari questa puntata la facciamo semplicemente con interventi. Un'altra persona, un'altra amica mi ha detto che sarebbe bello se a questo punto facessi 4 puntate sui 4 foglietti embrionali, che è un po' quello che faccio durante i miei corsi, perché nei miei corsi io ovviamente parto introducendo il dottor Hammer, poi leggi biologiche e poi ripercorro il percorso evolutivo dell'essere umano partendo dall'endoderma antico, recente, ectoderma. Perché? Perché almeno si capisce la logica che c'è dietro, perché voi sapete che poi alla fine noi siamo un intreccio di tutti e 4 i tessuti embrionali, cioè ogni organo ha almeno 2 tessuti diversi. Però non è che si può, cioè, la medicina di Hammer non è da studiare a memoria, come invece fanno i medici ufficiali. Qui c'è una logica dietro, e però la logica la si può capire solo se si ripercorre il nostro percorso evolutivo, ok? Uh-huh. E facendo così almeno comincia ad avere un'idea di come leggere poi i sintomi che ci vengono oggi, no? Che siamo a questo livello evolutivo. Quindi effettivamente potrebbe essere utile quello. E la domanda che faceva Jerry è un po' di approfondimento, perché lui chiedeva l'assenza, cioè gli svenimenti quando avvengono dal punto di vista di Hammer. E ne posso anche parlare, però forse sarebbe meglio. Adesso vediamo se ci sono altre domande, magari rimandiamo poi a quando parlerò dell'ectoderma. Perché qui siamo nell'ectoderma, e se invece se invece c'è tempo posso cominciare a parlare di quello. Poi cosa ne dici tu, Alberto? Possiamo fare 4 puntate sui 4 foglietti embrionali?
Sì, mi dispiace che cioè, poi se tu fai tutto online, poi la gente non viene più i tuoi corsi in diretta. No, giusto.
Ma non sarà comunque preciso.
Ragazzi, prima di uscire lasciate 5 euro nella cassetta, per piacere, per Davide.
Non sarà comunque a livello di approfondimento dei corsi, perché sai, qui comunque il mio intervento faccio una mezz'oretta, quindi cercherò di dare solo un'idea.
Guarda, se al tuo buon cuore io sono solo contento, sai, non vorrei approfittarne troppo, ma se a te va bene.
No, va bene, anche perché sai, è anche un po', come dire, almeno si chiude un po' la parte didattica, no? Perché abbiamo detto sì, è chiusa, però effettivamente finché non si fa questo percorso evolutivo nei foglietti embrionali, manca un pezzo, diciamo. Poi va bene, un altro pezzo sarebbe prendere tutti gli organi e vedere, spezzettarli nei vari foglietti embrionali, però diciamo, quello lasciamolo per il corso e basta. Però questo percorso evolutivo è anche interessante, sai, a livello proprio, come dire, di ricerca, no? E anche per cominciare a capirci qualcosa di più della logica con cui siamo fatti, quindi lo farei, sì. Lo farei.
Ma dalla prossima volta o già da stasera?
No, io comincerei la prossima volta. Stasera facciamo 4 chiacchiere così tranquilli e se c'è il tempo magari parlo dell'assenza, che anche lì c'è da fare un discorso di po' lungo, però insomma, un discorso.
Allora, ok, allora io che sono il gestore adesso dico, se ci sono interventi bene, se no interroghiamo a salti. Io scelgo qualcuno e lo prendiamo a sorte e gli facciamo una domanda.
E gli facciamo le domande. Allora, secondo la biologica cosa dice? Renato, tu sei? Vedo che è pronto.
Posso dire una cosa?
Ciao Renato.
Sì, ciao, buonasera a tutti ragazzi. Allora, facevo una breve riflessione che all'inizio non mi sembrava correlata con le leggi biologiche, però riflettendoci poi in realtà se si guarda con l'occhio della natura la correlazione si vede sempre. Ed era agganciata in particolare a quello che Alberto stavi dicendo all'inizio, cioè quella roba scandalosa lì del processo a Boschetti, che diciamo per un discorso politico hanno trovato, come si dice, il capro espiatorio perché gli serviva, mentre di là, diciamo, con Vittorio Emanuele di Savoia è successo l'esatto contrario, però da notare che poi da quella schifezza è venuta fuori tutta la meraviglia, quasi come un gioco del destino, no? È stata proprio, diciamo, la cabala che ha oscurato, diciamo, queste ricerche di Hammer, e questa roba paradossalmente è stato proprio un esponente della cabala che anche involontariamente però l'ha fatta fuori, no? L'ha portata alla luce.
Sì.
In particolare in questi giorni, oltre che continuarmi a leggere e rileggere un mantra i libri di Hammer, mi sto leggendo anche i libri di Marshall Rosenberg sulla comunicazione non violenta, uno scete IE.
Sì, CNV, la porta avanti Truppiano. Da qualche anno. Sì.
Al di là di quello, ero un po' incuriosito perché volevo un po' migliorare la mia comunicazione, perché io sono molto schietto nel parlare con le persone, però sapete, faccio questa roba dei corsi sulle leggi biologiche e volevo cercare di entrare un po' più in empatia con le persone che vengono ai corsi per cercare di fargli afferrare prima è meglio, diciamo, questi concetti di Hammer che sono molto importanti. Certo. Quindi, dettando parole, il senso di quello che volevo dire, qual è? Cioè, la riflessione che te, giustamente, Alberto, tu facevi prima su quelle cose che ho appena accennato era quello, e alla fine si vive veramente in una società un po' al contrario, un po' allo sbando, in cui alla fine queste cose è difficile accettarle, anche se però, come diceva Davide, alla fine, cioè, la società giusta di questi tempi. Detto in due parole, praticamente Rosenberg che ha fatto il suo lavoro, quando viene fuori un conflitto, no, tra due popolazioni, una lite tra due persone, insomma una qualunque contrapposizione, di solito ci si metteva nel vecchio modo di fare nel mezzo il mediatore, e il mediatore che fa? Sente entrambe le parti e si cerca di trovare, diciamo, un accordo, però un accordo per sua stessa natura è sceglie la soluzione quella meno peggio, no? Quindi di per sé andrà a finire che nessuno delle due parti poi rimarrà contento fino in fondo. L'approccio di Rosenberg è un po' diverso, perché lui dice giustamente anche che lui si va innanzitutto a calibrare il linguaggio, cioè sta adoperando un linguaggio non offensivo, non giudicante, eccetera, però soprattutto lui fa leva sul discorso di mettere davanti, rispetto a quello che è l'oggetto stesso della contesa, a me mi stava fatto sto torto, io penso quello, io penso quell'altro, i bisogni, perché di solito quando si arriva a degli scontri è perché non vengano, diciamo, soddisfatti quelli che sono i nostri bisogni. Io ho letto prima Hammer e ora sto leggendo sta roba. Se magari non avessi letto Hammer prima, sì, mi poteva sembrare, diciamo, una cosa buona, però l'ho rielaborato un po' mentre facevate queste considerazioni all'inizio della puntata e mi è venuto in mente sta roba qui. Ma alla fine quali sono i nostri bisogni che non sono soddisfatti? Ce l'ha spiegato Hammer stesso, nel senso, nel cervello antico alla fine c'è comunque il boccone nelle sue varie accezioni, poi c'è la protezione, nel cervello moderno c'è il discorso, diciamo, dell'autostima oppure dell'inclusione nel gruppo. Quindi è facile anche dedurre che quando vengano fuori conflitti oppure per le schifezze socialmente vediamo tutti i giorni e facciamo fatica ad accettare, e perché? Perché si continua a ripetere quegli schemi che, se ci fate caso, sono esattamente la stessa cosa di come trattavano, per fare un paragone forse un po' improbabile ma neanche tanto, di come vedevano le malattie prima, lo vedevano un errore, e il modo di comportarsi un po' conflittuale un po' è calato all'alto, perché il dividi ed impera, no, va sempre di moda, perché? Perché fa comodo, diciamo, a chi sta sopra. Però queste cose, un po' che prima non si sapevano, un po' che ormai sono talmente radicate, un po' sono calate dall'alto, anche quando le veniamo a sapere queste cose, poi facciamo fatica a cambiare comportamento. Però effettivamente, se ci si va a focalizzare, diciamo, nella realizzazione del nostro bisogno, cioè io parlo, Alberto, te sei il mio interlocutore, con te ti dico quali sono i miei bisogni, te al contrario tu mi dici i tuoi, è chiaro che diventa molto più facile smontare, come dire, un conflitto, capirsi e andai a innescare una situazione che diventa un po' più virtuosa, diciamo, un po' migliorativa nella sua globalità. Ma questa roba naturalmente la si vede molto molto meglio se si conoscono appunto le scoperte di Hammer, perché si va a focalizzarsi davvero su qual è il bisogno disatteso, e che è poi quello, diciamo, dei quattro foglietti embrionali che vi accennavo prima. Per cui mi è venuta a mente questa cosa e mi sembrava comunque carina, tutto lì.
Come ragionamento ci sta, però devi anche pensare che ci sono delle volte in cui i bisogni sono in contrasto. Cioè, se ci sono due persone che vogliono la stessa casa, il bisogno è di entrambi, è legittimissimo, perché è bisogno di avere una casa, e però ce n'è solo una per due, capisci? E lì è dove si scontrano anche gli animali, quando uno invade il territorio di un altro, non è che sono lì a fare la soluzione pacifica, a darsi una pacca sulla spalla, si menano di brutto, vedono chi è il più forte e il più debole va da un'altra parte o muore.
Però, nonostante questa smontata di Davide, io apprezzo quello che ha detto
ma anch'io lo apprezzo, però è sempre da tener conto che ci sono ci sono tante volte in cui i bisogni si possono intrelacciare, quello è vero, ma altre volte no, cioè ci si scontra per forza.
Oltretutto ti faccio i complimenti, Renato, perché hai sintetizzato il principio della CNV, che se sentisse Truppiano direbbe non si può banalizzare così, però io ero stato a un convegno, fra l'altro proprio nel mio paese, è venuto qui da Claudio, che lo conosco da tempo e gli voglio anche bene, e però vi dico la battuta all'uscita, ho detto ma non mi ha colpito molto, va bene, normale, comunicazione non violenta non deve colpirti, ma al di là della battuta, no, a me è piaciuta la sintesi che ha fatto Renato, perché
non era uno smontarlo, era dire che ci sono alcuni, cioè dobbiamo tenere conto che la natura non è che, cioè ci sono anche gli scontri in natura.
No, per carità, ci sono, però razionalizzare e capire esattamente su che cosa ci stiamo scontrando. Perché tante volte nella confusione del voler imporre se stessi, diventa, pensa fra marito e moglie, o pensa fra genitori e figli, o fra capo e subordinato, diventa molte volte più uno scontro di personalità che di oggetti. Se invece si riporta al bisogno o all'oggetto, magari sì, è vero come dici tu, Davide, che c'è qualcosa di oggettivo che non possiamo avere entrambi. La scrivania è vicino alla finestra, non possiamo avere entrambi, va bene, però non è sempre così evidente, tante volte c'è una sorta di scontro che è fatto più sul non detto, sull'emozione, che non sull'oggettivo, per cui secondo me, che possa aiutare.
Sono d'accordo, anche perché tante volte, quasi sempre, gli scontri si fanno a livello di ego, cioè non si fanno a livello di bisogni primari, in questo è verissimo, quindi è vero che riportare i bisogni primari forse fa rendere più ragionevoli entrambe le parti. Poi ho apprezzato anche il discorso del mediatore, perché stavo pensando che in fondo quando noi abbiamo un sintomo, cosa abbiamo fatto fino adesso? Cosa ci ha insegnato a fare il sistema? A chiamare un mediatore tra noi e il sintomo, che è il medico, capite? Il sintomo chi è? Il sintomo è la natura, il sintomo è Dio, se vogliamo, il nostro inconscio, se vogliamo, è Dio per certi versi, no? E quindi noi siamo stati educati a non avere questo contatto con Dio. Cioè il sintomo, la malattia, è sempre una meravigliosa opportunità per avere un contatto con il creato, perché dentro di noi c'è la natura e vediamo dentro la natura noi agire, no? Invece come ci hanno portato a comportarci è di chiamare sempre un mediatore nelle liti col vicino, come dice giustamente Renato, ma anche nel nostro corpo, perché ci arriva un sintomo e subito noi vogliamo qualcuno che media tra noi e il sintomo, ok? Vediamo cosa fare di qua di là.
Quindi... Sì, no, comunque il senso del mio discorso era quello che, ovviamente, conoscendo Hammer, queste cose le si guardano con l'occhio naturalmente della natura, e allora a mio avviso assumano un senso concreto e reale, perché giustamente, come dicevi te Davide, se si lotta per lo stesso territorio, però giustamente, come anche tu facevi l'esempio che sul tuo libro, si andrà a fare lo scontro, io capisco se sono il maschio alfa oppure se sono comunque il gregario, e quindi se sono il gregario naturalmente andrò a cercarmi il ruolo, diciamo, in quella casa, e però so che non sono il capobranco, però accetta un po' di buon grado quello che è il nostro ruolo in relazione alle necessità, diventa comunque una cosa che ci consente magari di non rimanere nell'ego, giustamente, come dicevi Davide, onde evitare poi di stare a scornarsi fino a star male e la gente poi ha visto, dicano che ci si ammala per lo stress e tutte queste bischerate che si tira fuori quando non si conoscono appunto le leggi biologiche.
Sì, ma guarda, è sintetizzabile in quando le persone dicono io faccio questa battaglia per principio. Quando per principio stai sicuro che c'è l'ego, non ci sono bisogni primari dietro. Se no dici faccio questa battaglia perché io ho bisogno di sta roba, capisci? Così sei sincero. E invece no, per principio la fanno.
Vabbè. Vabbè, dai, ringrazio ragazzi. L'ultima domanda non c'entra nulla, Davide, ma per curiosità ho letto che Hammer comunque aveva 4 figli, no?
Sì.
Una, uno ovviamente è Dirk, l'altra era sua sorella che ha citato poco fa, ma per gli altri due sapete qualcosa? Perché non ho mai visto nulla di questi.
Uno è medico, so che uno è medico degli altri due, però pur essendo medico non... Cioè, ha sempre difeso suo padre, a quanto so. Nel senso che diceva, vabbè, ha queste teorie, perché non dovete prendere in considerazione, provare a verificarle tutto. Però non ha mai portato avanti lui, a quanto so, poi magari in privato lo fa, però diciamo non è di un alfiere.
No, perché Hammer praticamente, insomma, disse un po' prima e morì, lascio, diciamo, queste meravigliose scoperte senza eredi. Poi quando ho saputo, appunto, aveva 4 figli, però mi sono sempre chiesto appunto gli altri due che cosa avessero fatto, ho fatto anche qualche ricerca su internet, ma non ho trovato nulla.
Mi sembra che un'altra è una femmina, non so niente di lei, però comunque no, sicuramente nessuno della sua famiglia ha portato avanti le sue cose.
Vabbè, sono rimasti spaventati a tutto il parafiglia che è successo.
Capite che, cioè, sì, lì è stato un casino.
Dai, vi saluto con questa battuta. Avete visto che è successo a Scoglio?
Abbiamo visto. Io tra l'altro...
Si sa qualcosa? Si sa delle cause?
No, ma la mia riflessione era un'altra, nel senso lui era uno di quelli che peraltro aveva intuito, perché comunque ricordiamoci che lui il suo percorso di studio l'ha fatto nella medicina convenzionale, no? Esatto. Quindi anche se a un certo punto tu capisci, ma c'è qualcosa che non torna, è chiaro che comunque lui c'era anche la sua attività in cui vendeva i suoi prodotti. Cioè non è che un giorno ti svegli e dici no, guarda, è tutto il contrario, finora ho detto una... Quindi diventa difficile quando siamo all'interno in quel modo. Però la mia riflessione qual era? A parte non si sa di preciso che cosa sia successo, però è chiaro che se uno sapesse le leggi biologiche, era un po' lo stesso concetto che esprimevo prima sull'evità, i contrasti nel modo di porsi, di parlare, di lasciare perdere, eccetera, eccetera. Quindi
sì, se si sapesse di cosa è morto, sì, però non sappiamo, quindi...
Allora, io ho parlato con mio ex editore Paolo Brunetti, perché io avrei dovuto conoscere Scoglio a maggio, ho partecipato a una convention sulla salute che aveva organizzato proprio Paolo Brunetti, e ero invitato anche Scoglio, però non è venuto, ha mandato il suo collaboratore perché in quel periodo aveva mal di denti, aveva problemi con i denti e quindi non ce l'ha fatta, però questo non c'entra niente con la sua morte. Mi ha detto Paolo che lui, i suoi collaboratori gli hanno detto che lui era convinto di essere stato avvelenato a partire da agosto. E poi stava male evidentemente, però non ho notizie più precise, cioè non so in che senso stava male, so che hanno detto che stava facendo una cura, una forte cura disintossicante, e però poi è morto. Quindi
allora io l'ho intervistato,
poi non so, ovviamente la verità bisogna indagare, però lui era convinto di questo, sì.
Io l'ho intervistato in radio e poi lui è anche venuto in Radiogamma di persona, credo un anno e mezzo fa, e stava benon. Per cui qualcuno mi ha parlato di SLA, ho detto ma SLA no, perché la SLA di solito l'ho visto con un collega e con un vicino di casa dei tempi di evoluzione dai 4 ai 5 anni mediamente, quindi assolutamente non credo. Bisognerebbe capire il motivo. Mi ricordo che l'ho visto in un webinar registrato in cui c'era lui, Tom Cowan, Andrew Kaufman e Stefan Lanka, e a un certo punto Stefan Lanka dice ah, but you don't know Mr. Hame, no, Dr. Hame, sì. E Scoglio dice no, I don't know, ah, you should study, everything is good there, you have to understand, è proprio convinto. E lui è un po' perplesso, dice ah sì, vabbè, studierò, grazie, però chiaramente non aveva preso.
Qualcosa sapeva di Hammer comunque, però sì, gli avevano fatto anche questa diagnosi di SLA, E infatti qualcuno ha detto, vabbè, sarà morto di SLA, però non è che si muore di SLA in
no,
tre mesi.
No, e neanche in un anno.
Quindi...
No, vabbè, al di là di quello, la battuta era semplicemente, chiaramente queste cose quando tu le interiorizzi un attimino ci sta qualche carta in più da spendere, poi chiaramente anche se si sanno non è che si preme un bottone e si evitano certe cose, però nonostante magari si abbia capito il discorso che il contagio non esiste, la pandemia è stata una truffa, chiaramente magari per chi approfondisce però un attimino di più le scoperte di Hammer, è chiaro che c'ha comunque tutta una serie di chance in più di magari evitare di incappare in certe cose. Poi
questo sicuramente. Però insomma, che fosse anche un personaggio scomodo, perché era veramente uno dei pochi tra quelli del mainstream che diceva che i virus non esistono.
Sì,
completamente una montatura fatta sul nulla, e veramente questo sì. Sono pochissimi a dirlo tra quelli
sì, ma effettivamente a parte lui non ne ricordo altri anche perché era soltanto una battuta, era anche un modo per ricordarlo, dai. Niente ragazzi, vi ringrazio.
Ciao Renato.
Grazie. Ciao, volevo cogliere l'occasione che si è parlato di Brigitte ed anche del figlio di Hammer che probabilmente non si sa, non ha sposato la sua cosa. Volevo dire questo, noi che, almeno parlo per me, ma penso di non essere solo, che ci sentiamo un pochino soli, perché al di là della nostra tavernuccia e del nostro mansarda in cui facciamo questi podcast, poi magari in famiglia pensano che siamo matti e noi diciamo, vabbè, siamo isolati. Ho un paio di casi, uno forse ve l'avevo già detto, di personaggi molto in vista. Uno è Alberto Contri, che si sente sempre su Radio, lui è un ex pubblicitario che lui spara a zero contro tutte le farmaceutiche e quando parla con i dottori gli dice testuali parole: se lei è un dottore che ha lavorato negli ultimi 30 anni, io sono quello che le forniva istruzioni, perché lui lavorava per le farmaceutiche e faceva le campagne di marketing per i dottori. Okay. E quindi è uno che non la manda a dire, ma è molto competente e spara a zero. Fra l'altro è venuto anche a Vicenza, io sono andato a conoscerlo prima della serata, gli ho provato anche la mia chitarra perché ho scoperto che è un chitarrista, infatti l'ho fatto suonare con la mia chitarra. E lui ha detto che in casa sua tutti sono contro di lui, cioè i suoi stessi figli sono vaccinati e i suoi nipoti, perché lui è nonno, i figli hanno fatto vaccinare anche i bambini piccoli. Sì. Un altro che è un personaggio che secondo me è uno dei miti è il dottor David Martin, che è quel protagonista assoluto del film Plandemics 2, quello che ha fatto Mickey Willis, che è il singolo documentario più visto nella storia di internet, credo che abbia avuto 2 o 3 miliardi di visualizzazioni. E questo dottor David Martin, che fa un'analisi specifica di tutta l'evoluzione della ricerca scientifica finalizzata a provare a creare questi virus modificati eccetera, poi apro una parentesi, qualcuno dice, è stato il dottor, l'ho anche criticato sul mio blog, vabbè, qualcuno dice, fra cui questo dottore, quello con i baffi, i virus è certo che esistono, anche David Martin lo dice. No, David Martin non lo dice, David Martin dice che si è usato il modello virale per costruire un'arma biologica, non ha detto che esistono, infatti lui stesso dice che non è mai stato isolato, ma a parte quello. Questo che per me è un mito, cioè io lo seguo da quando ha fatto Plandemics, vedo i suoi podcast con la moglie bionda australiana, simpaticissimo. Lui stesso a un certo punto in un programma in cui lo intervistavano ha detto: mio fratello lavora al CDC e pensa che io sia pazzo. Per cui voglio dire, anche questi qui che sono dei miti per noi hanno gli stessi problemi nostri, cioè che sono in famiglia, i figli, i nipoti vaccinati, per cui ragazzi, siamo in buona compagnia, non lamentiamoci.
Ma allora la percentuale di popolazione che segue il mainstream lo sappiamo quant'è, e quindi la popolazione ce l'abbiamo anche nella famiglia, la popolazione
sì. Quindi... Sì, uno dice a casa tua sarai seguito, se tu sei così bravo. No, non è vero, neanche a casa tua
No, perché con i figli, per esempio, loro sì, a casa sentono delle cose, però poi i figli si confrontano sempre con la società e in più hanno questa fase dell'adolescenza in cui è importantissimo essere inclusi nella società. Quindi più delle volte, poi qualche raro caso succede, però il più delle volte vanno contro i genitori e fanno esattamente il contrario, cioè si vaccinano e dicono che sei pazzo e cose così. Poi magari, diventando grandi possono anche cambiare idea di nuovo.
Ah sì.
però
speriamo, un po', speriamo.
Alla fine abbiamo fatto questo bar della verità anche per quello, no? Almeno
però ci sentiamo meno soli.
In questo spazio almeno siamo...
Esatto. Allora, aspettiamo, conto fino a tre, se qualcuno vuole portare qualche caso, qualche raccontino, qua raccontare una barzelletta.
Riccardo Ronchi che voleva parlare...
E io l'ho abilitato, però deve togliersi dal mute.
E anche Antonio Marasco.
Sì, all'inizio.
Grigi, tu li hai abilitati, quindi.
Sì, i Grigi li ho abilitati, ma forse era perché all'inizio, prima di collegarsi, dicevo, mi sentite, qualcuno mi dice se mi sente, e allora magari hanno chiesto di parlare per dirmi che mi sentivano, e quindi credo.
Se volete parlare, dovete ricliccare sul microfono.
Va bene, dai. E se no, facciamo interrogazione.
Antonio,
allora, se non parla nessuno io rilancio l'argomento. Ho già chiesto la
vai.
Allora, siccome a me mi interessa in particolar modo, allora mio padre beveva ed è morto di cirrosi, a quanto pare. E io ogni tanto tendo ad alzare il gomito anch'io. Se mi puoi illuminare un po', caro Davide, te ne sarei veramente grato. Mi piacerebbe soprattutto capire il perché ci si riduce a quel punto lì, per quale motivo si diventa, diciamo, dipendenti. Mi ricordo che mi avevi già accennato qualcosa l'altra volta, ma perché anche mio nonno, anche lui così, mia nonna uguale, sempre dalla parte di mio padre anche, eppure io ogni tanto
di che zona sei? Di dove sei?
Calabrese, di origine, anche se vivo a Novi Ligure, sono in provincia di Alessandria.
Ok, ma quindi la tua famiglia è calabrese, il tuo padre, il tuo nonno?
Esatto, sì, esatto, anch'io sono nato là.
Concedimi una battuta, Davide, da Veneto ti direi l'importante è bere roba buona.
Mi stavo per chiedere se era Veneto, perché se era Veneto...
Che sia roba buona, va bene tutto.
No, allora... Il discorso sull'alcol, ma in generale sulle sostanze psicotrope, anche le droghe, è che chi ne fa uso perché sta meglio con le droghe. Cioè riesce è in una situazione di costellazione, perché se non siamo in costellazione noi stiamo bene anche senza niente. Se invece siamo in costellazione, ci sono delle sostanze, poi ognuno ha le sue, in fondo, che attenuano un po' questa costellazione. L'attenuano all'inizio, cioè con piccole dosi, poi con grosse dosi la esasperano invece. Tipo, che ne so, il classico è la persona tendenzialmente irascibile, irosa, che va lì al bar, si beve il suo bicchierino, si calma, ok? Però se di questi bicchierini ne beve 8, dopo scappa la rissa. Quindi questo concetto è un po', vale un po' anche per le altre cose. Non ci sarebbe di nulla di male in sé in un uso moderato di qualsiasi sostanza. Meglio sarebbe quelle naturali, perché se parliamo di cocaina, eroina, lì sono già sostanze sintetizzate, poi legali, quindi non sai mai cosa sono. Quindi vabbè, lì è un discorso un po' a parte, ma altrimenti il vino, l'alcol, la cannabis sono sostanze che in una certa misura non è nessun male utilizzare, che esistono in natura, Dio ce le ha date, e quindi se ci danno un beneficio, perché non utilizzare? Cioè, quello che intendo dirti, Antonio, è che non bisogna condannarle a priori queste cose. E certo, poi un uso eccessivo diventa addirittura anche controproducente, quindi quello sì, ma in quello noi dobbiamo trovare la misura in tutte le cose in questa vita, quindi anche nel mangiare, anche nell'attività sessuale, anche in tutto.
Quindi, no dai, attività sessuale no,
non c'è. La misura anche lì devi trovarla, dopo ti spompi, cioè...
Esatto, quella è la misura, la capacità fisica è la misura. Allora scusate la battuta, però ho messo un link nella chat perché ho trovato anni fa un TED in cui c'era un ragazzo che raccontava la storia di suo fratello, che fra l'altro era morto di overdose, che diceva sostanzialmente, il titolo del TED era: tutto quello che pensate delle tossicodipendenze è falso. Non c'entra niente, Ame, o meglio, sicuramente Davide, se lo leggerà, riuscirà a trovare un'attinenza. Però è molto interessante, perché diceva di esperimenti fatti con dei topi, in cui veniva messo un topo in una gabbia, due bottiglie d'acqua, una era acqua normale e l'altra era acqua addizionata con delle droghe, non so se eroina o cocaina. E ovviamente il topo nella gabbia preferiva l'acqua addizionata. Mm-hmm. In realtà qualcuno poi si è fatto una domanda, ma siamo sicuri che sia un'indicazione che il topo comunque, messo di fronte alla scelta, preferisce quella con l'additivo, la droga, o è per caso perché è in una situazione non naturale?
Esattamente.
La sua vita non è stare in una gabbia. Allora ha fatto cosa? Ha creato un ambiente molto grande, ovviamente circondato, perché doveva essere un ambiente di ricerca scientifica, doveva fare analisi, che ha chiamato Rat Park, cioè il parco dei topi. Ha messo diversi topi, ha messo corsi d'acqua, l'erba, il bosco, cioè un ambiente grande. E c'erano due sorgenti anche lì d'acqua, una addizionata e l'altra no. In quell'ambiente nessun topo cercava l'acqua addizionata.
È vero, sì.
Per cui non è tanto che la droga assolutamente è una cosa che noi preferiamo perché ci fa sballare, eccetera. Ma perché ci sono delle condizioni al conto? Comunque non voglio... Se volete vi guardate il TED, se no nel post che ho messo c'è la traduzione di tutto l'intervento.
È molto interessante questo, ma io sono anche d'accordo. Cioè, perché alla fine è anche ameriano in fondo questo discorso, perché un topo in gabbia è in costellazione con ogni probabilità.
Vedi che tu trovi sempre la correlazione, bravo.
E quindi noi anche la nostra società, vedi che più ci ha allontanato dalla natura, più aumentano le tossicodipendenze.
Sì.
Vedi che ci sono molto di più, per esempio, nelle città che nelle campagne, così. Ma in generale, più ti allontani dalla natura, più... E quindi, sì... Certo, sì. La bussola è sempre quella, cercare di riportarci verso la naturalità, verso la nostra biologia e così. Però vivendo in una società così molto, molto poco biologica, io ho scritto anche diversi articoli su questo argomento, cioè come riuscire a applicare la medicina di Hammer, i cui codici, diciamo, sono stati sviluppati quando noi vivevamo in maniera diversa rispetto a oggi. Avevamo un contatto con la natura molto più stretto, e nella società di oggi che invece è così lontana dalla natura. Quindi dobbiamo riscoprire
dove l'hai scritto?
In una società non biologica.
Dove l'hai scritto questo?
Questo nel mio blog, anni fa, ho scritto tre articoli su questo argomento.
Uscire dall'orrore?
Esatto, uscire dall'orrore.
Adesso te ricerco, uscire dall'orrore, .wordpress cos'era?
Sì, WordPress. E comunque, sì Antonio, cioè moderati, cioè, non c'è altro da fare. Poi il discorso che facciano ammalare queste cose, sai bene che è campato per aria. Perché tu ovviamente, va bene, l'alcol se vogliamo è anche un veleno, però è il discorso di solito dei veleni, il nostro corpo è fatto apposta per smaltirli, entro un certo limite. Se tu esageri, ovviamente... E il corpo viene sovraccaricato, ok? Però nonostante ciò non è che ti partono processi al fegato necessariamente per quello, però quei tuoi processi al fegato che hai, se sei anche un grande bevitore, con ogni probabilità vengono un po', cioè li senti di più, perché comunque passa di lì una certa quantità di sostanza che irrita, no, sostanzialmente. Però non c'è questo collegamento diretto. Poi di solito cosa fa la medicina? Ti vede il fegato messo un po' così, ti chiede se sei un bevitore, tu gli dici sì, sono un grosso bevitore, è per quello. Poi invece arriva un'altra persona che c'ha il fegato messo peggio del tuo, e però gli chiedono, ma lei è un forte bevitore? No, io sono astemio. Capisci? Succedono queste cose, quindi... Dov'è in fondo questo collegamento? Al limite ci può essere, diciamo, un'irritazione in più, però non è quello che ti fa partire la famosa cirrosi. Cirrosi, tra l'altro, viene da vuol dire giallo, vuol dire colorato di giallo. Giallo vuol dire che ristagna la bile, quindi avviene in fase di soluzione delle vie biliari. E quindi lì il conflitto è base di contrarietà ancora nel territorio, quindi casomai ci sarebbe da andare a vedere come attenuare quel conflitto, capisci?
Ho capito, capito. Infatti mi ricordo che Claudio diceva sempre che il fatto che beve, cioè che non c'entrava niente il fatto che il fegato aveva dei problemi, cioè non c'entrava niente col fatto che beveva. Questo me lo ricordo, l'ha sempre detto lui.
Eh sì. Poi certo, va bene, sai anche tu che se ti bevi una bottiglia di whisky al giorno, prima di tutto il tuo cervello non riesce più a ragionare bene. E poi tutto il fisico è sovraccaricato, capisci? Perché sei avvelenato sostanzialmente.
Sì, però noi non siamo abituati, perché i russi sono abituati a bere molto, soprattutto la vodka. Sì. La bevono a pasto come noi beviamo il vino.
Sì, cioè, io però non bevo una bottiglia di vodka al giorno.
Non è... Davide, guarda che non manca tanto, sai, una bottiglia. Perché c'è un mio amico che fa il barista, che c'è la moglie russa, la prima volta che è stato là a tavola, ho visto, lui fa, ci siamo seduti, ho visto che ridevano, si versavano quest'acqua, me la sono versata anch'io, poi non bruciava tanto, poi a fine pasto lo tenevano la moglie e la cognata sul cesso che vomitava, quindi loro non sono andati a vomitare il resto della famiglia, solo lui.
Sì, no, beh, poi il fisico si abitua, diciamo, ha una capacità di adattamento, se tu costantemente gli dai una certa cosa si adatta anche a quella, quello sì. Infatti, ma sai, allora, uno tendenzialmente più beve, più è perché è finito in quella costellazione, capisci? Quindi, casomai, ci sarebbe da andare a agire sui conflitti che hanno portato a quella costellazione e cercare di attenuarli. Cioè, uno non beve perché è più stronzo di un altro che invece non beve.
Ma non c'è una costellazione specifica per chi alza il gomito, no, Davide?
Guarda, qui mi fai una domanda che bene bene risponderti non so, perché secondo me sono le costellazioni corticali più che altro che quelle del territorio, dell'identità, che vengono un po' attenuate dall'alcol, non credo quelle del boccone o del cervello antico, ecco, diciamo. Quindi secondo me sono più conflitti di identità e territorio, quindi quelle costellazioni lì, aggressiva o post-mortale. Sai che uno dice, ah, adesso mi sbronzo, cioè succede una brutta cosa, fai conflitto e ti sbronzi, capisci? Perché ti sbronzi lì? Perché in quel momento la tua costellazione è forte e tu non riesci a sopportarla, oppure vuoi attenuare delle cose, cioè magari la tua costellazione ti porterebbe a spaccare tutto, capisci? E allora tu dici, ma piuttosto che stare a spaccare tutto, magari faccio del male anche a qualcuno, mi attacco alla bottiglia. Quindi c'è da osservarsi semplicemente un po' meglio, non colpevolizzare la sostanza come al solito, ma andare a vedere i conflitti che ci sono dietro e se possibile riuscire a attenuarli.
Volevo dire ancora una cosa, che quello che diceva il grande Alberto poco fa corrispondeva un po' a me, perché sono un anno che sono in pensione e praticamente la voglia di alzare il gomito mi sta un po' passando, visto che il lavoro mi teneva proprio in gabbia.
Ma vedi, sì, tu nel lavoro evidentemente recidivavi un certo conflitto che adesso non lavorando più non recidivi più, e quindi ti si è abbassata quella costellazione e conseguentemente anche il desiderio di bere.
Sicuro, sicuro, sicuramente, sì. Guarda.
Prova a leggere quel post lì o guardarti il TED, secondo me è stato abbastanza illuminante. Perché
mi ripete il nome, per favore, Alberto?
Guarda, se vai nella chat che c'è sotto il post di oggi dove scrivevo stasera ci sentiamo, ci sono un po' di commenti. L'ultimo commento, ho messo il link. Prova a leggerlo.
Grazie.
Prego, prego, prego. Allora, che ora abbiamo fatto? Le 10. Per una volta potremo quasi chiudere in orario puntuale, però con tutte le persone in gamba che abbiamo non c'è nessuna che vuole raccontare qualcosa, magari di uno
anche in relazione a quello che stavamo dicendo, essendo un bar uno può anche intervenire nel discorso, anche questo discorso delle sostanze stupefacenti è interessante, no, se vogliamo.
Sì.
Qualcuno vuol dire anche la sua esperienza,
se vuoi continuo io, ti posso raccontare di persone del marito di una mia amica, cioè di una che lavorava con me, che praticamente è morto anche lui di cirrosi, ma lui non, non beveva assolutamente, ma zero completo, non era certo uno, forse un po' di limoncello quelle volte che andava a cena con gli amici, ma zero completo, lui proprio non beveva, eppure anche lui è morto di cirrosi.
Sì, anche poi anche mia... se è morto di cirrosi, ti dicono così.
Sì,
perché però, uno è morto e aveva la cirrosi.
Però purtroppo lo conoscevo poco il marito, invece avevo proprio una collega che avevo che fare, ogni tanto c'avevo a che fare, che lei praticamente aveva la cirrosi non bevendo, suo padre aveva la cirrosi, però conoscendola un po', che siamo stati insieme a livello lavorativo una ventina d'anni, era una persona che portava molto rancore perché non riusciva ad avere il Rolex, la macchina bella, la casa bella, poi il marito addirittura se n'è andato perché purtroppo non era facile starci vicino, quindi in qualche modo lei corrispondeva a questo.
Ed era ancora nel territorio o se era De Streamen? Se era Mancini invece era identità?
No, era De Streamen ed era, diciamo, aveva questa mania proprio di avere tantissimi soldi, essere potente, infatti quando vedeva qualcuno con Rolex se ne accorgeva subito. Infatti non a caso si era sposata uno che lavorava in banca, portava dei bei soldi a casa, però poi purtroppo è andato tutto male, allora infatti lei spesso portava gli occhiali perché dava fastidio alla luce e aveva sempre problemi al fegato sta donna, sempre.
Recidivava una vita.
Sì, sì, l'ho notato anch'io che non è vero quello che se bevi hai problemi al fegato, assolutamente no, certa gente... quelle due persone lì non bevono, uno non beveva buon'anima, ma è morto, l'altro invece non beve niente.
Ma invece tuo padre, scusami,
beveva tanto.
Ma com'è morto? Cioè, come ha cominciato a star male e come poi è morto? Tu eri lì?
C'era, purtroppo io ero ancora un ragazzotto, avevo 16 anni, l'ha ricoverato una settimana perché era diventato giallo in casa.
Ah, ok, è diventato giallo, era proprio in soluzione delle vie biliari.
Esatto.
Perché le vie biliari in soluzione gonfiano e non fanno più passare la bile nell'intestino, che rimane nel fegato, il fegato è molto erorato a livello sanguigno, quindi va dappertutto sta bile.
Esatto.
E quindi sapendo le cinque leggi cosa avrebbero dovuto fare?
Ricoverarlo. Soluzione, al limite se c'era un'emergenza, adesso cosa gli... poi lì come è andata? L'hanno ricoverato poi?
Sì, è stato ricoverato una settimana, poi hanno detto che è morto per un blocco renale, che aveva i reni pietrificati per via dell'alcol. Non mi risulta che gli hanno fatto l'autopsia.
Tuo padre andava dai medici, si fidava dei medici?
Non ci andava tanto volentieri perché sennò gli dicevano di smettere di bere.
Ok, ma lì probabilmente lui, anzi sicuramente col ricovero è andato anche in profugo.
Sì, quello sicuro.
Se ha smesso di funzionare i reni, poi sappiamo che non è che smettono di funzionare, funzionano di brutto, nel senso che continuano a riciclare. Però esatto. non è un buon sintomo, perché è una fase attiva, i liquidi non vengono scaricati, quindi è un problema. Ogni quadro clinico viene peggiorato. Una persona che è in soluzione delle vie biliari ed è anche in conflitto attivo del profugo, più delle volte ci lascia le penne, sì.
Infatti so che mia madre diceva che lui si lamentava perché non riusciva a urinare. Buonanotte, me lo ricordo.
Allora vedi, era in profugo, è andato in profugo e il profugo, col profugo non se ne esce. Vedi che è morto molto velocemente.
È durata una settimana. Mamma
mia. Però vedete che leggendo in questo modo le cose... diventa sempre più evidente che la cosa importante è che una persona si senta ben curata.
Sicuro, ma non certo in un ospedale.
Esatto, una persona come tuo padre che in ospedale non è che li frequentava, no? È sempre stato bene?
Sì, l'avevano già ricoverato. Lui è morto nell'81, quindi era già stato ricoverato nel 73 forse, o poi di nuovo qualche volta. Ma
vabbè, però sempre... 8 anni prima, ok?
Sì, sì. Però diciamo che quella cosa lì che io ho pensato per tanto tempo... che fosse colpa dell'alcol, infatti fino a 30 anni il vino non ne bevevo, convinto che fosse colpa del vino. Poi quando l'ho capita,
ma no, sai,
ti salvi che può.
No, vabbè, adesso la moderazione bisogna sempre trovarla, però sì, non era colpa del vino. Ha fatto questi due forti di rancore nel territorio. Poi magari avrei anche pensato a cosa potevano essere, no?
Sì, sì, adesso mi è venuto in mente, sì, sì. Si stava aggiustando una casa in Calabria, grazie a un vicino che si è puntato dicendo che non gli andava bene quello che facevamo, ma noi avevamo tutte le autorizzazioni, in qualche modo è riuscito a bloccare i lavori.
Ma
esatto. E non so come mai mio padre già era uno di quelli che portava forse rancore, se l'è presa tanto. Poi quando, se non mi ricordo, dopo qualche tempo hanno ricominciato i lavori, ma lui è cominciato a star male.
Ovvio, certo.
Non l'ha vista finire.
Sì, perché se n'è andato già in PCLA, cioè dopo una settimana che era in PCLA è morto.
Sì, perché la sua idea era quella, vado in pensione, andiamo a vivere là, no? Invece dopo è andato male.
Grazie, abbiamo un'altra richiesta da Joe, chi è che me l'aveva chiesto? Lo avevo abilitato. Ciao, eccolo.
Ciao Antonio.
Scusate se mi inserisco così, ma volevo chiedere una cosa in merito al dialogo che avete avuto in questo secondo.
Ah, tu sei Riccardo, giusto?
Sì, ciao, piacere. Ciao. Volevo chiedere, il caso del conflitto del profugo. Per una persona che è stata ospitalizzata come il padre di Antonio, se non sbaglio, ecco, come si può superare a questo punto?
Bisogna fare quelle cose che il paziente vuole fare per sentirsi ben curato, cioè se non vuole andare all'ospedale non devi portarlo.
E se in ospedale, cercare di ricreare l'ambiente familiare. Pfister raccontava di portare i quadretti che c'erano nella sua camera da letto, portare lenzuolo che lui usava quando era a casa, il cuscino, che lui, cioè deve aprire gli occhi e riconoscersi un po' in casa.
Sì, ma infatti vedete, durante il periodo Covid è stato un disastro, perché oltre a non essere a casa è anche isolato, e quindi lì ci sono stati veramente dei corsi molto
negativi. Quindi anche sul territorio.
Come?
Quindi anche il conflitto di territorio potrebbe essere...
No, il conflitto del profugo è quando non ti senti a casa. Mm-hmm. In particolare, quando stai male, si attiva se non ti senti ben curato.
Ok.
Quindi sì, sai, ogni situazione poi è un po' a sé, bisogna vedere di trovare un compromesso. Così, però bisogna sempre tener conto che questo concetto è centrale, perché se una persona non si sente ben curata, tendenzialmente non guarirà.
Capisco.
E quindi in ogni situazione bisogna fare veramente il possibile, cioè è la prima cosa da tenere in considerazione a livello terapeutico.
Ma tu pensa che quanti anziani sono morti che i loro nipoti e figli non potevano neanche andarli a trovare durante. Pensa che con quanto conflitti hanno fatto questi.
Ma tanti che sono finiti a schifio in quel periodo è per quello, perché erano terrorizzati e poi li hanno isolati. Sì. Quindi hanno fatto il conflitto per il terrore e poi hanno fatto il conflitto del profugo. Quindi
mamma mia. Non fatta.
Ma veramente sì, quando si pensa a queste cose si viene da chiedersi se è stato anche a livello ameriano tutto questo piano diabolico.
Secondo me sì, secondo me. A pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca.
Ha fatto veramente tutto il possibile per far fare conflitti alle persone, questo è sicuro.
Eccolo lì, Giovanni aveva chiesto di parlare, non so se siamo ancora in argomento, se vuol chiedere qualcosa di nuovo, visto che l'ho abilitato, se vuoi toglierti dal mute Giovanni e chiedi, eccolo.
Allora, salve, buonasera, volevo salutare Davide.
Ciao Giovanni, ciao.
E io diciamo adesso, ciao Davide, piacere di conoscerti Alberto. Io diciamo, non avevo ancora capito bene come funzionava, quindi non so. volevo anche parlare, però poi diciamo avevo qualche difficoltà perché era la prima volta che...
Devi anche fare bella figura.
Allora mi permetto di presentarti. Giovanni è un altro studioso della medicina di Hammer, ha scritto anche lui un libro
che bello.
Dal disturbo bipolare si può guarire, e lo trovate su Amazon, giusto anche tu?
Sì, su Amazon, esatto.
Bravo, bene.
E niente, intanto ci sentiamo per confrontarci, così anche lui sta cominciando a fare qualche consulenza, quindi bene.
Bene, bene.
No, è un piacere trovare amici dove si possa parlare delle cinque leggi biologiche in un ambiente dove non è facile aprire l'argomento.
Abbiamo creato lo spazio apposta.
Tutt'altro, quindi finora non sono riuscito a partecipare per motivi di lavoro, adesso diciamo il lunedì sono libero, quindi non mi dispiace parlare, partecipare. Bene.
Da dove chiami Giovanni? Dove
io
stai?
Da Napoli, in provincia di Napoli.
Bello, bene, bene. Sì.
E volevo dire semplicemente una cosa, prima quando si parlava dell'abuso di sostanze, no? Che diciamo, ha detto chiaramente che quando fai, cioè che spesso l'uso di droghe, diciamo, possono, in certi casi, possono complicare la situazione, cioè quando tu vivi un solo conflitto con l'uso di droghe, puoi andare in costellazione. Sì. Quindi proprio il cervello oscilla in modo sfasato, quindi molto spesso l'uso di droghe può essere la causa di una costellazione, cioè con un solo conflitto, cioè solo con un unico conflitto, non cioè un caso in cui normalmente sappiamo che la costellazione si attiva per due conflitti.
Sì, giusto? No, è vero, giusto.
Però c'è un caso specifico in cui è sufficiente l'uso di droghe, un solo conflitto, per attivare una costellazione. Quindi è chiaro che l'uso di droghe fatto in un modo, come diceva Hammer, così come l'alcol a piccole dosi può far bene, però un uso spropositato, oppure magari se sei sfigato, non lo so, e utilizzi droga, automaticamente puoi andare in costellazione. Infatti c'è il caso di numerose persone che facevano uso di hashish in modo compulsivo e sono andate a finire in mano alla psichiatra. E quindi questa era, diciamo, okay, la cosa che volevo un po'...
Interessante, grazie.
Allora, sì. Hammer dice che questo lo dicono tutti, con le droghe il cervello vibra in maniera sfasata rispetto al normale. Quindi, anche se abbiamo un solo conflitto, abbiamo su un lato cerebrale il conflitto che fa sfasare il ritmo normale, e sull'altro lato abbiamo la droga che fa sfasare il ritmo normale, quindi in un certo senso siamo in costellazione. Poi ovviamente i casi gravi vuol dire che la persona aveva un grosso conflitto iniziale e un uso molto pesante di sostanze, quindi sì, in quel caso lì sì, vai a un certo tipo di costellazione, perché ricordiamoci sempre che tutto dipende dall'intensità, eh? Cioè in costellazione in fondo ci siamo tutti, però dipende con che intensità entriamo in una certa costellazione. Siamo tutti pluricostellati in fondo, però se rimane bassissima intensità, ovviamente il nostro comportamento risulta normale. E oltre una certa intensità, no, non risulta più, non è più normale, quindi sì. Ma voi immaginate, anche uno che fa la prima volta uso di una sostanza, di una droga pesante, sto parlando, e se quella sera o quel giorno in cui fa uso della sostanza va tutto bene, vabbè, si fa l'uso di questa sostanza, il suo cervello vibra per un certo periodo in maniera diversa, poi torna normale, non succede niente di che. Però se durante l'esperienza c'è uno shock, e allora lì le cose cambiano, è quando la persona ci rimane, no? Capite? E perché ci rimane? Perché è in una situazione già vulnerabile, cioè avendo il cervello già che vibra in maniera diversa rispetto al normale, basta un singolo shock forte per farlo andare in costellazione. Mm-hmm. Quindi questo è vero.
Dice Manuel, verissimo, anche Hammer lo spiega, con un solo conflitto e uso di droghe vado in costellazione, lo spiega bene nel testamento. Complimenti a Manuel che ha letto il testamento, che io non ci sono riuscito, perché a salti qua e là, ma non
saprei. Nel testamento c'era un caso famoso di un ragazzo che era un consumatore abituale di droghe e andava ogni tanto in costellazione quando faceva un solo conflitto forte, che però lui questo conflitto forte lo recidivava nella sua vita normalmente, quindi c'era poco da fare, però quando riusciva a star lontano dall'uso di sostanze non andava fuori di testa, quando invece riprendeva e ha fatto periodi a disintossicarsi e a riprendere, no? E quando si riprendeva invece l'uso, lì sì, cominciava ad andare fuori di testa.
Quindi questo spiega come, se posso dire questa cosa,
sì, sì, sì. Sì, sì.
Sono esperto in queste cose qua perché ho avuto esperienza, diciamo, di problemi, diciamo, mentali, tra virgolette, anche se l'espressione è un po' così dispregiativa, diciamo, ecco, chi ha avuto problemi con le costellazioni, quindi una persona psicotica che ha avuto problemi di depressione, sa bene che la psichiatria è un grande inganno e quindi spesso le persone a cui viene dato uno psicofarmaco stanno in costellazione, peggiorano la costellazione, oppure se non stanno in costellazione con l'utilizzo dello psicofarmaco vanno in costellazione.
Certo, ma perché il discorso che abbiamo fatto
vanno lo psichiatra e diventano pazzi, cioè, sì, perché capite come funziona.
Certo, perché il discorso che abbiamo fatto sulle droghe si fa pari pari con i psicofarmaci, cioè certi psicofarmaci sì, possono magari attenuare un pochino certe costellazioni, però ovviamente sono anche loro una cosa che non fa vibrare il cervello in maniera normale, no? Quindi tutti i discorsi che abbiamo fatto si possono ripetere anche lì.
Mm-hmm. Infatti sono proprio una categoria di psicofarmaci particolari che sono molto pericolosi, antidepressivi di ultima generazione, che automaticamente le persone che le assumono vanno subito in, cioè hanno un sacco di effetti, cioè nel senso che vanno immediatamente in mania e quindi poi diventa un macello, perché queste persone poi i medici non capiscono che il problema è il farmaco, quindi parlano di problemi latenti eccetera eccetera, gli fanno altre diagnosi, poverini, questi qua vengono imprigionati in questa tela.
Io dico sempre che i psicofarmaci sono ancora peggio delle droghe, proprio perché sono legali e anche perché quando una persona viene prescritto uno psicofarmaco deve prenderlo sempre, ogni santo giorno, uno o due volte al giorno deve prenderlo, giusto? E quindi sì, prende lo psicofarmaco anche quando non ci avrebbe voglia, invece le droghe uno le prende solo quando c'ha voglia. Quindi
sì, vabbè, in quel caso lì ti costringo, cioè ti fanno spaventare, ti dico tu c'è questo problema, ti devi prendere lo psicofarmaco per tutta la vita, e penso un po' che sì, può succedere.
Sì, cioè vuol dire che tu sei come dire drogato a forza, cioè addirittura, no?
È di forza proprio chimica, come diceva Hammer, no?
Sì, te l'ha ordinato il dottore, vuoi dire di no? No.
Sì, certo. Peccato che non si sa che anche le sostanze con l'osso sono droghe fatte da sballoni che vogliono solo divertirsi. Erano medicinali prima, la cocaina, l'eroina, lo sapete, vero?
Nì, spiega meglio.
Dai, sono tutti partiti come medicinali. Tu sai che per esempio Freud prescriveva quantità di cocaina impressionanti ai suoi pazienti?
No, non lo sapevo.
Fino a 10 grammi al giorno. Sapete cosa sono 10 grammi al giorno?
morivano questi con 10 grammi.
Cioè, no, beh, chiaramente avevano anche altri effetti collaterali, però per esempio una persona depressa smetteva di essere depressa, capisci?
Funzionava.
Gli effetti positivi ce li aveva. E anche l'eroina era un farmaco per la tosse.
Ah.
E era pubblicizzato come il farmaco con minori un farmaco per la tosse con minori effetti collaterali.
Tu pensate, la scienza, e poi ce la smenano con la scienza. Io sono la parte della scienza, ma tu pensi
ancora questi flaconcini degli anni 20 così in cui c'era eroin.
Comunque io credo che il vino, che è cosiddetto nettare degli dei, sia una bevanda, diciamo, ecco, possa, non so se possiamo considerare una droga, in certi casi, cioè, l'utilizzo del vino potrebbe essere buono, cioè nel senso che il vino a piccole dosi fa bene e poi potrebbe avere un effetto proprio, secondo te, no?
Sì, aiuto, ma il vino ma anche la carne.
Potrebbe essere quello che ha meno effetti collaterali rispetto agli altri... Sì. Altre droghe, tra virgolette, se vogliamo chiamarla.
Ma anche la cannabis,
anche la cannabis.
È sempre stata usata, sì, era considerata la sorella dell'uomo, e quindi chiaramente queste sostanze sono più soft rispetto a queste che ho detto, cocaina, eroina, così, molto, molto più soft, e sono anche molto più facilmente gestibili. Cioè la vibrazione, il cambio di vibrazione che portano nel cervello queste sostanze, ovviamente c'è perché sono psicotrope anche loro, però non è a livello della cocaina, dell'eroina, dell'LSD.
Ecco, il vino e la cannabis utilizzate bene, diciamo, potrebbero essere utili diciamo in soluzione che...
Sì, ma guardate che... Ma anche l'alcol, voi non so se sapete che pare che una delle ragioni principali del proibizionismo in America era quella che fino a quel punto la maggioranza dei medicinali erano a base di alcol. erano una metà a base di alcol e una metà a base di cannabis. Mm-hmm. E invece, siccome c'erano queste case farmaceutiche che volevano vendere le loro pillole di merda, hanno demonizzato, hanno reso illegali prima uno, poi l'altra, per poter avere il monopolio del mercato dei farmaci.
È chiaro, perché poi loro li brevettavano e solo loro possono vendere.
Sì, perché l'alcol e la cannabis non puoi brevettarli. Cioè,
è chiaro, no. Pillole, sì. Da lì è partito tutto, è chiaro.
Non c'era business. Però avete capito l'orrore di quello che hanno fatto?
Sì, hanno fatto la lotta a tutte le medicine alternative, cercando di sminuire, di gettare fango,
certo,
sull'uso delle cose naturali.
Certo, ma come in America, alla fine del 1800 e all'inizio del 1900, una metà degli istituti di ospedali non erano ospedali convenzionali, erano chi curava con le erbe, chi con la medicina degli indiani d'America, chi in un modo, chi in un altro, chi con l'acqua di mare. C'erano mille indirizzi diversi, ognuno andava dove si trovava meglio.
Flexner Report, nel documentario ne parliamo.
Invece hanno cominciato...
Sono sempre loro, che hanno...
sì, ma lì hanno denigrato poco a poco, hanno fatto passare con i loro giornali, con la loro propaganda, che queste medicine non funzionavano, e quindi a uno e la gente non ci andava più, hanno chiuso tutte. Ma questa campagna, non pensate che è finita?
Ah,
adesso continuano a denigrare tutti gli approcci alternativi, non vedete le Iene che va a fare un fan curatore, niente, vanno lì lo sputtano in ogni modo.
Anche fu Rockefeller poi a finanziare,
sì, esatto, le grandi banche, i grandi istituti farmaceutici,
anche i petrolieri, perché le medicinali erano fatte di petrolio, quindi io ho letto il rapporto, adesso non ricordo, si chiamava il rapporto Klenner, una roba del genere.
Flexner Report.
Esatto. Sì.
Così. Il mondo è andato così, però sapendo queste cose, insomma, possiamo anche un po' riprendere una visione più sensata, certo, di noi stessi.
Se posso dire una cosa, diciamo, un po' degno dall'argomento, cioè stavate parlando di Stefano prima, di Stefano
Scoglio.
Che in realtà io seguivo il suo canale. Poi lui per un periodo di tempo non ha più fatto post e tutto. Ultimamente ha scritto un post dove diceva: non mi sono fatto più sentire, poi spiegherò il perché, non l'ha mai spiegato. Okay. E aveva mandato una specie di compendio, io che stavo cominciando a leggere, poi non diceva alcune cose che a livello spirituale, poi non lo so. Quindi...
Sì, quell'articolo che si intitola Apocalisse, giusto?
Esatto, che ho cominciato a leggere, però quando ho cominciato a leggere stavo dormendo, quindi non ho capito niente, devo rileggere.
No, l'ho iniziato anch'io, ma devo leggerlo anch'io.
Sì, e quindi lui lo seguivo, lui ha fatto la nutricetica, utilizzava queste alghe, queste cose qua. Interessante. Sì, lui in realtà era l'unico che diceva chiaramente che il virus non esisteva, era uno dei pochi, ecco, è bello questo. Anche se qualche volta ma giusto così, ma non era dentro alla medicina.
Ha fatto anche dei video sul grafene, in cui aveva smontato questa cosa del grafene, che sapete che c'è stato un periodo, adesso molto meno, che dicevano: ah, questo grafene sarà dappertutto, ce lo iniettano nel corpo. Ma lui sostanzialmente ha detto che il grafene non esiste. È una sostanza,
parlava di get packer. Lui spesso parlava di get packer, diceva che c'erano molti che facevano alternativo, però erano un altro inganno, quindi bisognava stare attenti.
Su quella diatriba lì io sto dalla parte di Paolo Renati, che avendo fatto fisica e avendo un PhD in fisica dei materiali, mi fido più di lui, ma... Peccato, perché lì cercava la polemica e basta. Scusate, io vi voglio riportare all'ordine perché siamo già alle 10:25, la nostra ora è stata abbondantemente superata e quindi approfitto del potere che mi dà questo mouse.
La prossima volta ritira fuori questa cosa del grafene che mi interessa, perché io sono rimasto...
Se vuoi invito Paolo Renati, perché no, lui è molto competente. Perché
sennò parla un'ora di filosofia.
Io lo amo perché lui è molto competente e molto umile, per cui vabbè, è vero che parla per un'ora, però non è male. Però, vabbè. Allora farò una sintesi. Io
conosco anche l'altro medico, quello di Napoletano, che poi è morto anche lui là, che lui parlava di queste cose qui.
Bartolomeo Pepe. No.
Biscardi. Sì. Come si chiamava?
Biscardi, Dario Biscardi.
No, Bartolomeo Pepe sapevo io.
No, io non mi ricordo il nome, era quello lì un po' grassottello che io l'ho conosciuto personalmente, che venne in un paese qua vicino e lui era proprio lavorava in Cina, poi durante il Covid venne qua in Italia, quel primo, quello che mandò quel messaggio vocale che diceva che era tutta una grande truffa, mo, Biscardi lo si chiamava.
Biscardi. Sì, anche lui è una morte un po' sospetta, devo dire.
E anche lui, molti hanno detto che probabilmente è stato fatto fuori.
Basta. 10:26, vi chiudo qui e ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie a tutti per gli interventi e se vuoi partiamo con i 4 foglietti embrionali lunedì prossimo, Davide, sei d'accordo?
Va bene, dai, perfetto.
Grazie a tutti e a fra 7 giorni, 18 novembre. Ciao!
Buonasera a tutti, ciao,
un abbraccio a tutti, ciao.